Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Momenti di passione, giornate di dolore. Ti scrivo, cara mamma, domani c'è l'azione.
Benvenuti da Christian Gilardi in questa puntata, terza puntata di Gran Bazar dedicata a Margot, Margherita Galante Garrone. Nelle precedenti due puntate abbiamo cominciato a conoscere, a scoprire o forse per alcuni riscoprire questa interprete, cantautrice, intellettuale, femminista, donna veramente impegnata, che nell'Italia del dopoguerra è stata prima l'anima e la voce femminile dei Cantacronache, questo gruppo che si stava appunto formando proprio in quegli anni, proprio per utilizzare la canzone, che voleva opporsi con la riflessione e la qualità dei testi, appunto, a invece, diciamo, una sciatteria musicale, diciamola così, della canzonetta alla Sanremo. Per fare tutto ciò abbiamo invitato Chiara Ferrari, che è, tra l'altro, autrice di un bel libro, Le donne del folk, Cantare gli ultimi, edito da Edizioni Interno 4, ma anche realizzatrice, insieme ad altri, di un documentario proprio che è andato a tracciare la storia di Cantacronache. Il brano che abbiamo ascoltato in apertura di trasmissione si intitolava Dai Monti di Sarrazzana. Saluto dunque Chiara Ferrari per continuare questo percorso su Margherita Margot Galante Garrone.
Ben ritrovati, è di nuovo un piacere essere qui e poter ricordare un'altra grande voce del folk italiano.
Quindi le collaborazioni di Margot continuano anche con questi grandi scrittori, poeti che l'Italia del secondo Novecento ha avuto e che si sporcavano le mani, diciamo così, anche appunto con la canzone, una forma che invece alcuni poeti, forse un po' più stizzosi, non consideravano come arte, ma invece questo pensiero appunto di portare la canzone popolare in impegnata, che doveva appunto portare anche a delle riflessioni, ad avere un senso critico. Ci sono veramente tanti brani di questo periodo, probabilmente dobbiamo anche invitare i nostri ascoltatori che sono interessati ad andare un po' loro a riascoltarci, perché chiaramente è difficile, no, in poco tempo, quello che abbiamo a disposizione in Gran Bazar, per fare un quadro veramente esaustivo, però probabilmente ci sono dei brani che dobbiamo assolutamente ascoltare ancora, no? Chiara Ferrari,
per esempio, il canto della campo femminile di Ravensbrück, che troviamo all'interno di un altro album collettivo, e noi chiamiamo Libertà, e qua incontriamo una figura che sarà molto importante per la carriera di Margot, perché è Virgilio Savona, arrangiatore, produttore di questo album, perché esce proprio per i dischi dello Zodiaco, che è l'etichetta discografica fondata da Virgilio Savona.
Ecco, Virgilio Savona naturalmente uno dei componenti del Quartetto Cetra, che ha anche lui, come dire, poi una seconda vita come autore invece più impegnato rispetto a quello che realizzava col Quartetto Cetra.
Sì, e qui appunto la canzone è una canzone sull'Olocausto, particolarmente forte, incisiva, e dove c'è questo senso di morte che pervade il campo e pervade anche il canto. C'è questo richiamo allo zappare, che è un tenere il ritmo, come tenere vivo il battito, come resistere in qualche modo alla morte, alla barbarie.
Canto del campo femminile di Ravensbrück.
Fosco il cielo sul lividore di paludi senza fine. Per dar gloria agli aguzzi sul suolo desolato, con ritmo disperato zappiam. Botte grida, lamenti e pianti, sentinelle notte di non un fiore su questa terra, non un trillo in cielo dià sul suolo.
Stiamo ripercorrendo appunto questa carriera importante di Margot. Canto nel campo femminile di Ravensbrück, il titolo di questo intenso brano. Ci sono appunto album collettivi e poi anche brani come solista, naturalmente, in questo periodo creativo musicale di Margot. Chiara Ferrari.
Arriviamo all'esordio solista, quindi la fase, diciamo, più importante della carriera di Margot. Nel 1961 esce, sempre come in forma di extended play, il suo primo album, che è Canzoni di una coppia, che uscirà invece come long play nel 63, con la presentazione di Italo Calvino, gli arrangiamenti di Sergio Liberovici e due testi di Franco Fortini. E Calvino appunto la presenta nella parte davanti della copertina la descrive proprio come autrice di testi, della musica e interpreta, e la presenta come un personaggio nuovo nella scena italiana. E dice anche che Margot ha due anime. Una è quella barricadera, quella che abbiamo visto, incontrato appunto nella esperienza con Cantacronache, che l'ha portata a cantare le canzoni di protesta d'Italia, ma anche del mondo. E poi invece c'è la Margot più intimista, cioè la Margot degli interni casalinghi, delle finestre cittadine, delle stanze d'albergo. Ma e lui dice, è proprio da questa Margot più intima, che racconta le insoddisfazioni nascoste dei nostri contemporanei, e da questa Margot più intima che nascono poi le canzoni ribelli.
Ecco, sì, sì, interessante questo. Sì. E quali sono, diciamo, i momenti musicali, appunto, di questo intimismo?
Ricordandoci che questo disco è dedicato a Brassens, c'è proprio qualcosa che Margot racconta e scrive di avere in sintonia con lui, ovvero proprio questo mondo degli affetti semplici, le cose di tutti i giorni, le giornate un po' tristi, gli amori che se ne vanno, che non si sanno più leggere dentro. Tutte queste sensazioni, questi sentimenti non possono essere urlati, ma richiedono appunto uno stile più intimo, uno stile più raccolto, un modo di cantare più delicato. E in effetti troviamo qui questo linguaggio nuovo, questa capacità di raccontare l'amore con una descrizione che è una descrizione di una vita quotidiana, della normalità, della realtà. E quindi è cantata anche con una voce naturale, quella che poi useranno i cantautori della scuola genovese.
Quindi un antesignano, diciamo.
Questo album è antesignano di molte cose, va detto, uh-huh, anche questo. Perché intanto è uno dei primi album pubblicati da una cantautrice. Perché Maria Monti pubblica Recital nel 1961, siamo lì. E poi è un concept album, e anche questo è uno dei primi. Anzi, forse il primo, comunque, di una donna.
Certo.
Quindi un album che racconta una storia,
sì,
dove
sì,
le canzoni sono appunto collegate da questa vicenda, che poi è appunto la storia di questi due sposi. La prima canzone è la ballata della luna di miele, che racconta appunto l'incontro, e poi si susseguono tutta una serie di avventure, ma molto semplici, di questi due personaggi, litigi, momenti sereni, momenti più difficili, fino alla conclusione, alle nostre domande, che lascia appunto i due protagonisti a chiedersi se si riconoscono alla fine della loro storia, di una storia che comunque ha resistito, ma che lascia un finale aperto.
Mi viene da pensare, no? Umberto Eco disse di Margot che era talmente brava che non poteva essere famosa, no? Nel senso che, sì, una frase di Umberto Eco che però ci fa capire molte cose, perché appunto nel cammino artistico di questa interprete c'è tantissimo, ci sono tante tematiche che vengono, insomma, a galla. Lo hai detto, appunto, ci sono canzoni più impegnate, ci sono canzoni invece, come dire, più intimiste, che parlano probabilmente anche di certe fragilità e di certi momenti proprio anche della sfera sia familiare e probabilmente anche femminile. Questo dà invece appunto forza all'altra, all'altro lato, quella
sì,
più rivoluzionario. Anche qua dobbiamo scegliere, come dire, delle icone, diciamo così, dai suoi album, però per dare, come dire, una chiave di lettura. Quali potrebbero essere i brani che ci connotano il percorso artistico in questo momento di Margot?
Da questo album io farei ascoltare Le nostre domande, appunto la canzone che conclude il disco e conclude la storia di questi due personaggi, e che porta il testo di Fortini.
Sì, quindi continua, come dire, la collaborazione con questo grande poeta. L'ascoltiamo dunque, Le nostre domande.
Quanto è lunga la vita e com'è strana, quanto è lontana la città a quest'ora. E ieri non ti conoscevo ancora, e domani chissà se ti vedrò. Cerco la la mia collana e non la trovo, e il pettine non è dove credevo. Si è fatto tardi e devo salutarti e non so più se mi vuoi bene o no. Forse una donna vuol sapere troppo, ma anche tu vuoi sapere e non lo chiedi. Che cosa pensi quando non mi vedi? Che cosa vedi quando guardi me? Cerchi le sigarette e non le trovi. Cerchi d'essere allegro e non ci arrivi. Sei fatto tardi e devi salutarmi e non sai più chi ero e chi sarò. Quanti anni son passati su noi due, quanto è breve la vita e com'è strana. Quel che era vicino s'allontana, quel che era lontano è accanto a te. Cerchi la giovinezza e non la trovi, ma ora sai che cosa le chiedevi. S'è fatto tardi e siamo ancora insieme a domandarci quel che non si sa. S'è fatto tardi e siamo ancora insieme.
Margot, amica, lo abbiamo detto, di Umberto Eco e di altri grandi intellettuali come Calvino, Fortini, Rodari. Ecco, Fortini è l'autore anche del testo delle nostre domande che abbiamo appena ascoltato. Noi rivolgiamo altre domande, insomma, a Chiara Ferrari su questo personaggio complesso. Dobbiamo dedicare appunto del tempo, ed è giusto che sia così, perché appunto Margot è un personaggio poco conosciuto, diciamo, ai giorni nostri. Probabilmente pochi se la ricordano, però riteniamo importante appunto in questo panorama, che poi appunto ha fatto anche breccia rispetto ad altri suoi colleghi e colleghi. Stavamo parlando degli album da solista. Ecco, quali sono poi gli altri? Perché se non erro sono 5, no? Sì. Gli album complessivi.
C'è una lunga pausa dopo l'album da solista con cui esordisce, e poi c'è questa produzione molto interessante di 3 album che Margot incide per la Divergo, che è questa casa discografica milanese attiva tra il 74 e l'80, che aveva proprio lo scopo di promuovere musicisti non commerciali, che quindi si dedicassero a musica come una canzone di ricerca. E qua troviamo appunto la figura di Virgilio Savona, che lavora come arrangiatore in tutti questi 3 dischi, che sono ancora qui di nuovo dei concept album, di cui Margot è autrice di musica e di testi e interprete.
Ricordiamo, Virgilio Savona è appunto interprete, soprattutto diciamo cantante del Quartetto Cetra, ma poi appunto con un percorso artistico anche impegnato.
Questi 3 album sono Sul cammino dell'ineguaglianza, che esce nel 75, La follia del 76 e La messa dei villani nella chiesa degli ingegneri nel 78. Qui c'è anche la direzione artistica di Gianni Sassi, che è il fondatore della Cramps, che quindi questa altra casa discografica che in quegli stessi anni produceva Liare, a Demetrio Stratos, questo musica progressive, quindi comunque musica di ricerca assolutamente,
certo.
Sempre con Virgilio Savona e questo gruppo strumentale concerto, che è un gruppo appunto folk.
Ecco, La follia, Sul cammino dell'ineguaglianza, La messa dei villani della cattedrale di Genieri, anche già gli stessi titoli, come dire, sono titoli importanti. Quali sono i brani che vale la pena veramente andare a riascoltare?
In generale possiamo dire che in tutti e tre Margot tiene un tono piuttosto sferzante. Sono album comunque di critica sociale, dove Margot condanna l'ipocrisia, l'ingiustizia sociale, la degenerazione che vede nella società del suo tempo. E quindi proprio la società capitalistica anche in particolare, dove tutto è un po' ridotto a merce. E quindi appunto, per esempio, nel primo album, Sul cammino dell'ineguaglianza, prende spunto dai testi di Rousseau, che aveva proprio scritto il discorso sull'ineguaglianza, origine della disuguaglianza, e appunto porta avanti quest'idea, no? Che la disuguaglianza sia nata nel momento in cui l'uomo è entrato nella società moderna, che è basata appunto sulla competizione, sull'oppressione, sui bisogni superflui e quindi sulla falsità. L'album, per esempio, uno dei brani che possiamo ascoltare, piuttosto emblematico, Un tempo la ricchezza, dove appunto Margot racconta come l'invenzione dell'oro, della moneta, abbiano generato appunto quel potere che poi ha dato luogo a guerre, devastazione, sfruttamento e schiavitù.
Ecco, quindi ascoltiamo dall'album Sul cammino dell'ineguaglianza, Un tempo la ricchezza.
Un tempo la ricchezza fu rappresentata da terra, bestie e qualche cosa scambiata. Coprirono ogni punto del pianeta, poi ferro, fuoco, sangue e battaglie e guerra decisero il posto del banchetto di ogni gran padrone che viveva in terra, decisero il posto nel banchetto, decisero il posto nel banchetto di ogni gran padrone della terra. Senza aver perso niente, il povero fu povero, il suo tempo fu fermato. Là dove tutto intorno a lui era cambiato, il suo tempo fu fermato, il suo tempo fu fermato, là dove tutto intorno era cambiato. Dolore, schiavitù, sangue, pianto, paura, sangue, dominazione, sfruttamento, violenza, schiavitù, fatica e rovina, dolore, schiavitù, sangue, rapina, violenza, sfruttamento e rovina, dolore, schiavitù, sangue, rapina. Thank you.
Proprio perché sono dei concept album, diciamo così, quindi diciamo che hanno un percorso logico tra un brano e l'altro, chiaro, il nostro consiglio qui a Gran Bazar è quella, come dire, di andare ad ascoltarseli tutti, sono veramente molto belli, si trovano anche facilmente, diciamo, nei motori di ricerca musicale. Margot, Un tempo la ricchezza è il brano che abbiamo ancora ascoltato. Noi comunque vi proponiamo un altro brano da questo album di Margot, Sul cammino dell'ineguaglianza, che si intitola L'uso del ferro e l'uso del pane. Nel disco Sul cammino dell'ineguaglianza Margot interpreta le sue canzoni alla maniera dei chansonnier, prendendo le distanze dallo stile dei cantautori suoi contemporanei. Questo disco è contraddistinto da ballate acustiche, dominato naturalmente dalla voce calda di Margot, spesso sostenuta dalla sola chitarra. Invece alcuni brani sono musicalmente più complessi, dal sapore jazzistico, grazie anche alla presenza di fiati, tastiere e percussioni. Lo abbiamo detto prima che dietro a questo lavoro, diciamo nella parte degli arrangiamenti, c'è Virgilio Savona, ma con Margot anche Fabio Di Stefano, Ernesto Verardi, Marco Ratti, Giancarlo Barigozzi e Paolo Salvi.
L'uso del ferro e l'uso del pane rimasero un tempo bilanciati, ma niente, tutto questo sorreggeva e l'uomo a suo piacere li ha spostati. Il più forte fece più lavoro, il più bravo fece meglio il suo, il più ingegnoso ne faceva poco, il previdente ne fece tesoro. Il contadino aveva grano e poco ferro, il fabbro aveva ferro e poco grano, e col lavoro uguale piano piano a lui toccò l'avere, a te il lamento, a lui toccò il potere, a te lo stento. Il contadino aveva grano e poco ferro, il fabbro aveva ferro e poco grano, e col lavoro uguale piano piano a lui toccò l'avere, a te il lamento, a lui toccò il potere, a te lo stento.
Poi però forse vale la pena parlare anche dell'album La Follia, perché qui invece parla perlomeno di altri argomenti, cioè l'ineguaglianza in quello prima, la follia. Siamo anche nel periodo in cui in Italia si parla molto appunto dei manicomi, della chiusura dei manicomi, diciamo di che cosa è la follia, di che cosa non è. Probabilmente è un tema che interessa anche Margot.
La follia è composta da due brani per ogni facciata. Anche qui i testi sono davvero molto taglienti e anche molto, molto provocatori. Il primo brano che potremmo ascoltare ha una forte carica provocatoria, cioè una canzone molto dura, è un discorso politico sostanzialmente, in cui si vogliono in qualche modo dimostrare i vantaggi di una politica volta all'eliminazione dei più fragili. Quindi molto nazista,
certo.
Secondo una logica molto nazista, questi fragili, che possono essere anche i bambini al di sotto dei 15 anni, che possono diventare una risorsa nel momento in cui possono essere venduti. Quindi c'è proprio questa idea di società che ormai è al degrado totale, dove appunto si vende e si svendono beni fisici, materiali, beni immateriali, come i valori, la condivisione, il rispetto, il benessere sociale, ma soprattutto si vendono anche gli esseri umani.
Certo. Quindi ascoltiamo...
Ascoltiamo Un caso di paranoia.
Ho potuto calcolare che la spesa per il mangiare di un figlio di mendicante, di contadino, di bracciante. Un supera due scellini, tre per i gemellini. Nel periodo seguente lo stato di lattante, cioè finché matura la carne e il peso della creatura, la carne e il peso della creatura. Dieci scellini sul mercato, e ogni macellazione può portare dieci scellini di guadagno netto sotto un povero tetto, sotto un povero tetto. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. Sarà un cibo caro, questo è vero, ma ornerà la mensa dei fondiari, dei benestanti, dei ricchi non avari, sollevando i bilanci familiari del popolo minuto, non meno di un aumento dei salari. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. Questa è la mia modesta proposta che sottopongo all'attenzione vostra, che sottopongo all'attenzione vostra. Macellazioni regolari, macellazioni regolari, distribuzione dei denari, distribuzione dei denari. Macellazioni regolari, distribuzione dei denari, distribuzione dei denari. Macellazioni regolari, distribuzione dei denari, distribuzione dei denari. Macellazioni regolari, distribuzione dei denari, distribuzione dei denari.
Un caso di paranoia. Siamo sempre a Gran Bazar, la nostra ospite che ci sta, come dire, svelando un artista importante, Margot, importante perché appunto nel riascoltare l'integrale del suo lavoro, cosa che naturalmente Chiara Ferrari ha fatto scrivendo anche su di lei, su Cantacronache e non solo, io personalmente pure andando a riascoltare con una certa incredulità appunto ho trovato un'artista veramente completa. Stiamo parlando dei suoi album da solista, c'è un terzo album che fa parte, come dire, di questo trittico di quel periodo, La messa dei villani nella cattedrale degli ingegneri, no? Come dire, è quasi un titolo surrealista. Perché questo titolo? E anche qua dobbiamo trovare un brano che ci dà il senso di questo lavoro.
Allora, questa è una messa. È una messa certamente irriverente e anche un po' blasfema, in cui appunto è rispettata la liturgia cattolica, perché noi abbiamo appunto il credo, abbiamo invece del gloria a Dio, abbiamo l'inno per la festa dei pietosi, abbiamo invece dell'Agnus Dei, dell'agnello di Dio, abbiamo l'agnello dell'ingegnere. Quindi ci sono comunque tutte le fasi, diciamo, della liturgia, ma ogni canto ovviamente è completamente svuotato di senso e ne acquista un altro in una dimensione che è di assoluta parodia. Anche qui abbiamo questa idea di società divisa in due classi, che sono quella dei villani, che sono, appaiono appunto un po' creduloni, un po' goffi o comunque sottomessi, e quella degli ingegneri, che appaiono come le nuove divinità. Sono coloro che conoscono le tecniche per costruire nuovi spazi, nuove realtà, e attraverso la tecnologia però spazzano via tutto quello che era tradizione, tutto quello che era natura, tutto ciò che appunto apparteneva a un mondo ormai perso.
Hai parlato del credo, probabilmente, ecco, vale la pena ascoltarlo proprio per entrare in questa, come dire, liturgia di Margot.
Senza emissione, senza sovraccarico di pila, con dimezzamento in anni 50.000. Credo ai decadimenti beta autofertilizzanti, con o senza legame di fusione, nucleone per nucleone. Dopo il lavaggio nel Po, nella dispersione dei sughi, dei moderatori impuri, a termine abbreviato di 2,3, al secolo così da stare sicuri, con emissioni costanti a limiti varianti.
Perché i piccioni hanno la ghigna sfatta, perché la terra è fredda e unta e matta. Non potrete dire, manchiamo di energia, l'avevan tra le mani e c'è scappata via, l'avevan tra le mani e c'è scappata via. Il neutrone è lontano, il tempo vola, la gente piange che è rimasta sola. Il neutrone è lontano, il tempo vola, la gente piange che è rimasta sola.
Stiamo ascoltando i lavori discografici da solista di Margot questo personaggio della cultura italiana, Margherita Galante Garrone, lo ricordiamo con questo cognome importante, insomma, di una famiglia della Resistenza italiana e poi, diciamo, della politica italiana del dopoguerra. Credo era, insomma, questo momento liturgico, diciamo, profano di Margot, di questo altro album da solista di questa cantante. Noi dobbiamo chiudere questa terza puntata dedicata a Margherita Margot Galante Garrone, la voce amica di Calvino e Fortini, così l'abbiamo intitolata. Non sarà l'ultima puntata, perché ritroveremo Chiara Ferrari ancora per una quarta puntata dedicata a Margot.
Grazie, ci riascolteremo presto.
Però vi lasciamo ancora con un brano da questo disco, La Messa dei Villani.
Partono cavicate sui carretti e gli ingegneri piantano i paletti della cattedrale.
Santa Elisa di Corte del Fumo parte per colline lontane e va a rifare il letto ai cani, e va a rifare il letto ai cani. Prende il cantone.
Partono caricate sui carretti e gli ingegneri piantano i paletti della cattedrale. Partono caricate sui carretti e gli ingegneri piantano i paletti.
Del pisello va a vedere la capra zoppa, se il lupo nero non la intoppa. Santa Polonia di Scorzarolo che ci insegnava a rodere i ceci è andata verso il mare a cercar preci. Verso il mare a cercar preci.
Partono caricate sui carretti e gli ingegneri piantano i paletti della cattedrale. Partono caricate sui carretti e gli ingegneri piantano i paletti della cattedrale.
Fagioli coi ciechi.
partono cavicate sui carretti e gli ingegneri piantano i paletti della cattedrale. Partono cavicate sui carretti e gli ingegneri piantano i paletti della cattedrale.